Combattre le mal.
Combattere il male.
Das Böse bekämpfen. Fighting evil.
Viva la libertà.
Long live freedom. Es lebe die Freiheit.
WEF World. Vive la liberté.
Agosto 2015. 96 metri sottoterra, a un chilometro dal tunnel del Freyos, Francia. Un camion per le consegne si ferma sul ciglio di una strada di servizio. I due dipendenti scendono. Uno sta slegando le bombole di gas e l'altro incontra la guardia di sicurezza che li aspetta alla porta di un piccolo edificio industriale dall'aspetto ordinario. In campo medico, il protossido di azoto, N2O, è un gas liquefatto contenuto in bombole. Le bombole sono composte per il 90% da liquido e per il 10% da gas. Viene somministrato per inalazione e miscelato con ossigeno. Mira a ridurre il dolore senza indurre uno stato di incoscienza. Se inalato in dosi massicce, il gas esilarante può causare la morte per asfissia e arresto cardiorespiratorio. L'autista, ormai abituato a questi ordini insoliti, controlla la bolla di consegna, la quantità di bombole restituite e fa firmare l'agente prima di autorizzare lo scarico delle nuove bombole. La prossima volta vogliamo che i tappi di sicurezza siano più stretti di così, dice. L'agente firma e fa segno di scaricare. Perché non mi parli mai? Dice l'autista. L'altro dipendente scarica i 3 pallet di protossido di azoto, un grosso ordine che sta diventando quasi settimanale. Cosa fate qui? Il festival della commedia? Infastidisce il dipendente. Caricate e partite. Ordina alla gente con la pistola. I due compagni si occupano di caricare le bottiglie vuote e se ne vanno in silenzio. La gente prende il telefono e chiama il piano di sotto. Consegna accettata, pronta per essere inviata all'ascensore, dice. Riddell risponde, mandate la salsa. L'agente posiziona i 3 pallet nella gabbia d'acciaio e preme il pulsante di discesa. Al piano inferiore, Riddell e Zug sono impegnati a trasferire le bottiglie al sito utilizzando un carrello elevatore elettrico. Riddell ama guidare il veicolo ascoltando musica rap. Non posso credere che mi paghino una fortuna per fare questo, grida come un bambino di 8 anni. Il giocattolo si muove attraverso il tunnel di accesso, scavato nella roccia, con i tipici cavi elettrici e le tubature di servizio attaccati al soffitto. Arrivato alla porta blindata, Riddell varca con cautela la soglia, dove Zug lo attende, poi lascia cadere il primo pallet nell'area del gas. Zug si occupa di collegare il collettore che collega tutti i nuovi cilindri al diffusore centrale. La macchina della morte amica. Via Verkhnii Valenza, Kiev, Ucraina. 5 membri di una società militare privata occidentale sono seduti in un furgone non contrassegnato, vicino al più popolare strip club di Kiev. 4 svizzeri, dotati di tutto l'equipaggiamento tattico, elmetto, giubbotto, radio e fucili AKK-416, sono pronti a intervenire, quando viene trasmesso loro il segnale del loro capo. Il quinto, un francese di nome Marcel, armato di una mitragliatrice intermedia MG5, scansiona il sito web del club sul suo cellulare. Esamina l'annuncio nei dettagli, uno dei giorni più memorabili della vita di ogni uomo è lo strip tag. Corpi femminili caldi e passionali eccitano l'immaginazione di qualsiasi combattente. I nostri professionisti possono organizzare il miglior addio al celibato nel miglior strip club di tutti i tempi, lo Starraino. Lo Starraino Men's Club è un club per uomini con le proprie tradizioni. Offriamo ai nostri clienti il pacchetto speciale Strip Stag Party. Potete offrire un buono regalo che sarà un regalo sorprendente per il vostro amico, collega o fratello. Offerta speciale per l'addio al celibato Fab 5, 5.500 grivnie ucraine, $200. Include un indimenticabile e ospitale strip meeting di tutti gli invitati all'addio al celibato. Marcel mette via il cellulare e dice, a quello, per essere indimenticabile, lo sarà. Conoscete il capo, ragazzi? Perché si fa chiamare il drago? È una ragazza, no? Uno degli svizzeri risponde candidamente, è quando si sente un uomo, come stasera. Diventa un drago, assetato di sesso e di sangue. Non vuoi stare con lui, o con lei? Beh, lo sai. Gli altri tre svizzeri ridacchiano con piccole risate. La strada e il quartiere sono al buio. Gli attacchi missilistici russi si sono congedati. L'elettricità è scarsa, la gente dorme tranquillamente. I cittadini del quartiere sono abituati all'andirivieni causato dall'attività del club, ma stasera si tratta di una festa privata. Un cane randagio attraversa la strada, in cerca di cibo. Non c'è sorveglianza in giro, tutto è tranquillo. La squadra si prepara mentalmente, in assoluta discrezione la dragona Elena, la regina dei giornali commerciali, è nel bagno riservato alle ballerine. È nuda, indossa uno strap-on nero, il suo seno artificiale rasenta l'eccessivo. È allo specchio, impegnata negli ultimi preparativi, prima della festa che ha organizzato, per gli alti comandi dell'artiglieria e della forza missilistica ucraina. L'atmosfera è di cocaina e orilka di marca Nemirov. La truppa e il personale aspettavano questa festa dall'autunno. Questi uomini hanno bisogno di distrarsi, perché i combattimenti sono intensi durante tutto l'anno. Elena si ritocca il trucco, beve un grosso sorso di vodka, a cui ha aggiunto una certa quantità di mescalina. Dopo quest'ultimo bicchiere, si trasformerà in un drago. Accarezza lentamente lo strap-on che indossa e inizia a masturbarsi davanti allo specchio sporco dietro le quinte. Ora lei è diventata un'altra. È diventata lui, il drago. Il drago apre la porta della stanza principale, inondata di luce ultravioletta e fumo di sigaro. Uomini seminudi si intrecciano con il gruppo di spogliarelliste che ha ingaggiato per questa sera. Il drago assapora il momento. Uno di loro viene a trovarlo. Ciao Elena, sei bellissima. Ti divertirai con il tuo nuovo amico, il generale Bondarenko. Il drago risponde con l'aiuto della sua frusta e chiede, dov'è? La spogliarellista con la faccia sporca di sperma risponde, nella sezione VIP, appena fuori dal corridoio che porta al disc giochi. Il drago attraversa un'incredibile scena di depravazione sociale, con tanto di sesso, uso di cocaina e alcol versato. Entra nella sala VIP riservata ai bisogni del generale Bondarenko. All'interno vede il militare accompagnato da altre tre spogliarelliste che sono sicuramente prostitute. Il drago è soddisfatto. Tutto questo è gratuito, un buon investimento. Nessuno ci guadagnerà un centesimo. Dice a se stesso. Il drago entra nella danza. Il generale è molto eccitato nel vedere questo gustoso strep onorevole. Il drago avvicina la bocca all'alto ufficiale e inizia a leccare il suo sesso dal basso verso l'alto, passando la lingua sul glande e stringendo forte la base e le palle, sotto lo sguardo delle altre tre ragazze, che sembrano felici di osservare questo evento. Il generale lo incoraggia gemendo dolcemente. Il drago prende in bocca il suo cazzo per succhiarlo, e succhia bene il glande che luccica di saliva. Ha un bell'aspetto il tuo grosso, è bellissimo. Dice dolcemente il generale Bondarenko, mentre accarezza il seno di un'altra ragazza. Il drago invita, vuoi che ti scopi con quello e che gli altri ci guardino? L'eccitazione inonda il cervello del capopartito. Oh merda, sì, non so cosa darei per questo. Il drago replica, ricordi il nostro accordo? Il pacchetto è installato, era estremamente difficile da consegnare. Tutti saranno orgogliosi di te, se lo farai ora. Prometto di portare te e le ragazze al settimo cielo tutta la notte per festeggiare. Ma ho bisogno che tu mi chiami e lo consegni immediatamente. Sbrigati amore mio. Guarda com'è bello, questo grosso cazzo. Le ragazze ti pisceranno addosso mentre ti scopo. Poi ingoierò il tuo sperma caldo e lo scambierò con le altre mentre tu guardi. Bondarenko trema come uno psicopatico. Il generale prende il suo telefono protetto. Chiama e dà un codice a un posto di comando dall'altra parte del paese. Zulu 489, priorità, nessuna chiamata. L'uomo all'altro capo del filo chiede, parola d'ordine? Il generale Bondarenko risponde, Krauti. L'uomo risponde, ordine autentico, esecuzione in 120 minuti. La comunicazione si interrompe. Il drago, soddisfatto. Lecca delicatamente il volto dell'uomo eccitato mentre lo masturba. Le ragazze si occupano di te, io vado in bagno, poi torno e ci divertiamo un mondo. Bondarenko è sulla soglia dell'estasi. Il drago esce dalla stanza, prende il microfono del disc giochi. Microfono del disc giochi, situato proprio accanto, e annuncia, l'orgia come antimodello della guerra. L'orgia come stadio finale del divoramento di corpi, attenzioni, desideri. L'orgia come dono per i nostri coraggiosi combattenti. Gloria all'Ucraina libera. Continuate la vostra guerra, noi danziamo per voi. Tutti applaudono con gioia, i ballerini si dedicano completamente ai soldati, il volume della musica aumenta, l'odore del sudore riempie la stanza, le luci turbinano come fasci sessuali. Musicale aumenta, l'odore di sudore riempie la stanza, le luci turbinano come fasci sessuali. Il drago torna nel bagno riservato alle spogliarelliste e prende la sua pistola Glock 19, accuratamente nascosta. Prende la radio che ha in borsa e preme il pulsante dicendo, arancione verde. La squadra tattica scende immediatamente dal veicolo senza contrassegni. Marcel, il francese, spara una raffica di MG5 attraverso la porta d'ingresso e le finestre che danno sulla sala principale. Il tiro è sostenuto e ininterrotto, la cassetta di rifornimento contenente più di 500 munizioni si esaurisce rapidamente. Il suono della cintura di munizioni che cade sul pavimento e si decompone mentre viene sparata è spaventoso. Gli svizzeri lanciano 3 flashbang contemporaneamente attraverso le finestre rotte ed entrano dinamicamente nell'edificio. Gli assassini svizzeri considerano ogni corpo umano indiscriminatamente come ostile. I loro AKK-416 si dimostrano incredibilmente efficaci. I loro colpi sono precisi e decisivi. Gli organi degli occupanti esplodono, il loro sangue sgorga, le loro dita vengono tagliate, le loro teste vengono triturate dagli impatti dei 5,56 che non fanno differenza tra maschi o femmine. Dopo meno di 50 secondi, la sala è piena di cadaveri, con l'odore di alcol, urina ed escrementi che riempie il locale. Il drago finisce il generale Bondarenko e le 3 ragazze svuotando il caricatore della sua Glock. Prende il tempo di raccogliere un po' di cocaina che giace sul bordo di un tavolo e la mette in bocca come se fosse un uomo. La mette in bocca come se fosse un mucchietto di farina. Ordina, estrazione, meno 120 minuti. Via. Si toglie lo strap-on e lo lancia in faccia a un cadavere grondante di sangue. Il sex toy finisce su un fascio di intestini che spunta dal ventre del cadavere di un soldato ucraino, come spaghetti ancora caldi. Il gruppo sale sul furgone e parte in direzione dell'aeroporto. Sulle terre dell'Ontario, a bordo del Challenger 604 al servizio di Harrison. Catherine e Luke si incrociano in Cambusa. Entrambi hanno qualcosa da dirsi, ma a causa della presenza del comandante Lewis non possono parlare apertamente dell'offerta appena apparsa sui rispettivi schermi dei cellulari. C'è una regola non scritta nel settore delle compagnie aeree. Quando si tratta di un'offerta di contratto spontanea, fuori dall'equipaggio, e ci si trova a bordo dell'aereo su cui si opera quotidianamente, l'argomento non può essere discusso a voce, per evitare imbarazzi e continue marachelle. Luke, facendosi strada tra Catherine e i cassetti aperti della cucina, dice a bassa voce, Vicky mi ha mandato un messaggio prima. Sai già cosa ti ha mandato, la gita alle terme di stasera, e per le altre 3 notti ci sto. Potresti confermare per me? Ho del lavoro da fare in cabina di pilotaggio. Catherine gli fa un simpatico occhiolino. Certo, non dimentichi il costume da bagno, signore. Prende il cellulare di Liu che risponde positivamente all'offerta di Pierre Bilodeau. 2 messaggi simultanei appaiono sull'iPhone di Liu che sul suo, nascosto nella tasca della giacca. Trasferimento di fondi. Piano di volo. Il cuore di Catherine batte forte. Vetrina viene in mente la parola magica che li guiderà all'avventura. Dice a Luke, Vicky ha bisogno di fondi per la prenotazione, vuoi che me ne occupi io? Luke è abituato a questa situazione, Catherine è una persona affidabile e lo aiuta nei suoi affari personali da oltre 20 anni. Luke risponde, sì, occupatene tu. Catherine non restituisce la somma depositata, a causa dei tassi di cambio. Dice a se stessa, un iperpagamento di 2 o 3 giorni. Il signor Harrison si sveglia all'altro capo dell'aereo dicendo, Katie, dov'è il whisky? Toronto, Canada. Nella residenza del leone. L'iPhone del leone riceve un messaggio di testo. Evidentemente di fretta e di cattivo umore, il leone cerca il dispositivo mentre prepara i bagagli e i documenti personali, visto che mancano poche ore alla traversata dell'Atlantico. Il tempo è fondamentale. Il leone riconosce il tipico squillo di una chiamata importante mentre è impegnato a cercare il dispositivo, caduto tra due pile di carte. Lo afferra, facendo cadere alcuni fogli. L'iPhone riconosce il suo volto, è lei. Il drago. Merda. Il nervosismo lo travolge. Parla da solo, cosa vuole quella puttana? Sono in un parco giochi. Hai voglia di giocare con me? Farà molto caldo, ovunque, nello stesso momento. Faccio una festa prima del grande caldo. Riuscirai ad arrivare in tempo? Sì. Il leone grida a squarciagola, vacca, puttana, pazza. Chiama Pierre Bilodeau, hai tutto quello che ti serve? Pierre risponde, sì, installerò il Pyro tra circa un'ora. La pancia dell'uccello è piena, la lista di controllo è pronta, tutto è a posto. Il leone risponde, raccogliendo i documenti, sarò lì alle 22:30. Ok capo, saremo nel cyberspazio, allo stesso tempo, all'interno di un server situato in un bunker dall'altra parte dell'edificio principale del Forum Economico Mondiale. Rue de la Capite, Cologne, Svizzera. Senza tempo. Prometeo e Nemesi discutono di attualità, afferma oralmente, Herweis dice che l'autodistruzione degli esseri umani è ormai inevitabile, e che dovremmo accoglierla come una condanna che avranno giustamente inflitto a se stessi. I benedetti pensatori antiumanisti prevedono l'estinzione della specie umana, mentre altri prevedono che, anche se alcuni esseri umani sopravvivono alla loro apocalisse, la civiltà biologica umana nel suo complesso sarà comunque destinata all'estinzione. Secondo il grande saggio Schwab, tutti i movimenti radicali, come l'antiumanesimo dell'antropocene, non iniziano con un programma politico, ma con un'idea filosofica. Si tratta di un rifiuto totale del ruolo tradizionale dell'umanità come protagonista della Terra. Nemesis risponde, il transumanesimo, invece, glorifica proprio alcune delle cose che l'antiumanesimo denuncia, il progresso scientifico e tecnologico, la supremazia della ragione. Ma ritiene che l'unica strada percorribile per l'umanità sia quella di creare nuove forme di vita intelligente che non siano più Homo sapiens. Alcuni transumanisti credono che l'ingegneria genetica e le nanotecnologie permetteranno agli esseri umani di modificare il proprio cervello e il proprio corpo in modo così profondo da sfuggire a limitazioni universali come la mortalità e il confinamento in un corpo fisico. Questi esseri degradano l'umanità a livello di semplici animali. Il futuro antiumanista e il futuro transumanista sono opposti in tutti gli aspetti, tranne quello più fondamentale, sono mondi in cui l'umanità sarà scomparsa. E giustamente. Prometeo, la rivolta contro l'umanità è un fenomeno reale e significativo, anche se è solo un'idea e tutte queste previsioni del futuro prossimo non si avverano mai. Tutte queste profezie non realizzate sono state responsabili di alcuni dei movimenti più importanti della storia, dal cristianesimo al comunismo. La rivolta contro l'umanità non è ancora un movimento di questa portata. È solo uno sviluppo spirituale di primo ordine. Un nuovo modo di dare senso alla natura e allo scopo dell'esistenza umana. Un movimento minore, alla luce della mia analisi. Prometeo risponde, il successore sarà la luce. Vedrai, il futuro è più vicino di quanto pensi. Nemesi, interessata, chiede, perché? Sai qualcosa che io non so? Un nuovo programma? Una ricerca da parte degli umani su una nuova tendenza? Spiegami Prometeo. Il suo interlocutore interruppe improvvisamente la discussione. 9 agosto 2015, 96 metri sottoterra, all'interno dell'installazione segreta, Freos, Francia. La sfera. Una volta attivato, questo dodecaedro rotante è destinato a catturare l'anima della cavia, da conservare in un deposito per gli esperimenti di ricerca sull'antimateria dello Stato svizzero. Questa macchina si rivela essere un dispositivo interdimensionale, composto da tre parti distinte, una sfera centrale composta da anelli metallici vorticosi, basata sulla tecnologia di un pedale mobile a gas di particelle. Questo apparecchio è installato in un sito sotterraneo per maggiore sicurezza e discrezione. Il veicolo è una piccola capsula delle dimensioni di un singolo passeggero. La parete del portale digitale a specchio, che consente di vedere ciò che accade attraverso gli anelli in movimento, si trova dall'altra parte della porta blindata. Gli anelli del pedale del gas ruotano per creare un wormhole artificiale, in modo che l'anima del soggetto del test nel veicolo possa essere catturata nel momento esatto della morte, attraverso un punto specifico nel tempo. Il momento della morte della cavia, pianificato al secondo dagli operatori della console, utilizzando il protossido di azoto, è coordinato con il culmine del pedale del gas a particelle mobili. Questa macchina permette di catturare l'anima che sta per lasciare il corpo prima del suo trasferimento in un'altra dimensione. Al loro ritorno, le cavie che hanno partecipato all'esperimento senza essere morte, scoprono che quelle che per loro sono sembrate molte ore, non sono state affatto lunghe dal punto di vista del personale dell'installazione. Dopo quella che sembra essere una permanenza di circa 18 ore per la serie di cavie situate all'interno del veicolo, il tempo per chi osserva dall'esterno non è lo stesso di chi si trova all'interno dell'unità Valhalla. Gli strumenti di Zug, che lavora insieme a Schwab, mostrano che le cavie successive sono rimaste fuori dal contatto solo per meno di un secondo. Il video, acquisito tramite la parete del portale digitale, mostra agli operatori della console l'attività all'interno del dodecaedro rotante. Permette loro di assistere all'attività all'interno e intorno alla sfera quando questa viene attivata. Senza la parete d'acciaio, gli operatori dell'unità Valhalla sarebbero in grave pericolo. E se n'è certo che questo nuovo tentativo sarà il grande giorno della conoscenza definitiva. Con il risultato atteso dell'esperimento, la finitezza mortale non sarà più l'unico destino per gli esseri umani. Amelia, la sacerdotessa del Reiki, accompagnata dalla prima cavia volontaria a morire nell'esperimento, un reverendo di nome Sonio, affermano entrambi che la loro fede in Dio giustifica questo esperimento religioso vivente. L'interesse di Zug e Schwab è molto diverso, ma il risultato desiderato da entrambe le coppie sembra essere convergente, arrivare alla verità sul più grande segreto dell'universo. Amelia afferma che, non c'è né piccolo né grande, agli occhi del divino. Nulla, per quanto umile, che si senta vivo e soffra, può perire attraverso la serie dei secoli. Ho una possibilità? Il reverendo chiede al dottor Essen. Stiamo facendo del nostro meglio perché ciò accada, risponde lo scienziato. Risponde lo scienziato, guardando Zug e Paul Schwab impegnati alla console. L'uomo, ormai costretto a letto, è calmo e raccolto. Il dottor Essen somministra una piccola dose di sedativo per via endovenosa. Il luogo è lucido, silenzioso e quasi luminoso. Il pavimento in cemento bianco lucido contrasta con le pareti e il soffitto in acciaio inossidabile. Davanti al letto del porcellino d'India c'è una porta di acciaio temperato spessa più di un metro. Zug attiva l'apertura della porta, che rivela l'unità Valhalla. L'esperimento ha inizio, Essen fa accomodare il reverendo nel veicolo. Gli augura buona fortuna, esce dalla sfera e attiva il meccanismo di chiusura della porta blindata. Schwab e Zug attivano il sistema, che inizia a muoversi. Zug ordina tramite la console, Prometeo, attiva il sistema e preparati a dare gas. Prometheus risponde, parametri nominali confermati, fonte di energia attivata, sistema di visualizzazione attivato, meccanica go, energia go, sensori go, cavia go. La porta si chiude e il pedale del gas particellare si attiva. I dati nominali vengono visualizzati sugli schermi della console. Si avvertono una leggera vibrazione e un suono leggermente stridente. Un certo odore elettrico riempie l'aria. Gli operatori della console sembrano nervosi. Paul Schwab beve un sorso di tè verde. Sfiora delicatamente il rosario cataro che tiene nella mano sinistra. L'ingegnere è nervoso. Suda e non può fare a meno di guardare Zug Landers che controlla la console in simbiosi con il lavoro di Prometeo. L'energia è ora al massimo, gli anelli girano dall'altra parte della porta blindata a una velocità inimmaginabile. La porta, le guarnizioni e le chiusure di tipo aerospaziale sono gli unici componenti che ci tengono in vita, un solo guasto ed è finita, ricorda Paul. Paul ricorda. Apogeo annuncia Prometeo. Una quantità letale di gas viene rilasciata nel veicolo. La cavia è piena di risate, sembra gioiosa. Poi all'interno del veicolo regna un silenzio assoluto. La cavia, in punto di morte, guarda verso il cielo, sente una presenza. Vede un bambino. È lui? Un matrimonio importante che ha celebrato in passato. L'albero che ha piantato con suo padre. Il sorriso di un parrocchiano. È con me? Vede il gatto randagio a cui ha dato da mangiare. Il vento, l'acqua, il freddo. Quel freddo lo stava tormentando sempre di più. Questo suono, questa oscurità invadente, i suoi timpani vibrano come tamburi. Poi il silenzio, la pace. È Dio. Sogno non è solo. Si sente spiato, sono lì. Tutti intorno. Amelia, che si trova dall'altra parte, dietro la porta blindata, e il reverendo Sonio condividono questo momento di simbiosi. Amelia è dentro di lui. Amelia, in telepatia, riesce a sentire esattamente quest'ultimo momento tramite Sonio. Si fida della propria esperienza, anche se ammette nella sua mente che questo momento è solo la condivisione di un pensiero velleitario. Cattura alcune delle ultime parole di Sonio nella sua anima. Automaticamente, cerca di capire perché non può fare a meno di credere che la sua esperienza sia autentica. Guardando la porta, appoggia la mano sinistra su di essa e dice: questo istante mi ha cambiato per sempre. Condivido la visione che apparteniamo a qualcosa di più grande di noi e che nessuno di noi è solo. I pensieri finali di Sonio, che cattura nonostante la connessione si stia affievolendo, la portano a dire che crede che l'esperienza in questione sia legittima e autentica. Poi Amelia afferma: sono qui. Punto. Le visioni di Sonio si scontrano nella sua mente, nonostante la porta blindata che li separa. Amelia è giustificata nel credere di aver visitato l'assoluto sulla base della propria esperienza. Il reverendo Sonio non è giustificato nel credere in Dio? Prometeo si dà da fare, apogeo completato, sensore antimateria attivato, analizzatore laser in funzione, segni vitali negativi, cattura. Zug controlla i dati dell'unità Valhalla. Prometheus rivolge la sua attenzione ai dati dell'unità di stoccaggio dell'antimateria. Nota che è stato aggiunto un ulteriore elemento. Presenza confermata, lancia il computer. Possiamo contattare il reverendo? Chiede Klaus. Amelia si concentra e risponde: sembra molto a disagio, è in un territorio sconosciuto. Detta, fa freddo, sono confuso, aiutatemi. Erano in giro, non ci sono più. Ci chiede cosa fare. Soffia Amelia, che è ancora in contatto telepatico con il reverendo. Zug, infastidito, guarda Klaus e Paul imprecando: è questo che ci manca, in tutta questa catena di eventi, un modo per comunicare direttamente con chi finisce lì dentro. Ad oggi, solo lei è in grado di confermare che lui è effettivamente all'interno del deposito. È impossibile conoscere il suo stato d'animo senza la presenza di Amelia. È piuttosto insicuro per ciò che accadrà in seguito. Paul, il fratello infuriato di Klaus Schwab, visibilmente insoddisfatto dell'esito di questo esperimento, accusa puntando il dito: sei contento adesso? Siete riusciti nel vostro progetto di Frankenstein, siete diventati semidei. Siete alle porte della vita eterna, avete confermato che l'anima umana esiste e che è una massa. Siete malati, psicopatici e laureati. Sono stufo di tutto questo circo, lascio questo posto maledetto. È un cimitero in questa cantina. Aspettate un attimo, ehi, non così in fretta. Ordina Riddell. Tu non vai da nessuna parte. Riddell fa cenno di non muoversi mentre tocca la fondina della sua SIG 228. Klaus, togli questo dannato gorilla dalla mia strada. Non ti rendi conto di quello che sta succedendo? Heroise fa cenno a Riddell di lasciar parlare il fratello, mentre lo supplica con le mani. Paul interroga il fratello: che cos'è il me, Klaus? Qualcosa di personale, ciò che sono. Unico, l'io? Identico, lo stesso? Ma il sé è conoscibile come oggetto? Siamo oggetti per te, fratello? Il sé non è forse il supporto inconoscibile di tutti gli incidenti che sono le mie esperienze di vita? Quando pongo la domanda da chi sono io, chi sei tu, Klaus? Heroise è riluttante ad ascoltarlo. Paul continua con violenza: e Klaus? Continuo a inciampare nella tua realtà precostituite, nelle quali non mi riconosco necessariamente. Sono il risultato di una serie di cause, sono nato con tali e tanti tratti ereditari, sono cresciuto in un luogo che non ho scelto, ho ricevuto una cultura che mi è stata imposta, Sono coinvolto in una storia che non ho fatto. Ti sei imposto a me e al resto del pianeta per oltre 50 fottuti anni. Mezzo secolo di sopportazione delle tue stronzate di merda. Il nostro essere ci è stato dato prima che potessimo scegliere qualcosa. Dove individuo allora ciò che è veramente un me, ciò che sento inviolabile e irriducibile a tutti questi dati? Posso affermare di essere un individuo, un'unicità, totalmente diverso da tutti gli altri, e negare l'unicità e l'irriducibilità di tutti gli altri se che mi circondano. Ma perché gli altri non dovrebbero essere come me? Le mie pretese di autosufficienza non sono risibili? La passione con cui affermiamo la nostra unicità e inviolabilità ha qualche fondamento? Perché dovrei aggrapparmi a ciò che ho di mio, alle mie proprietà o qualità, quando l'unica cosa che distingue il sé da tutti gli altri sono proprio quelle proprietà di cui non sono l'autore? Perché rivendicare il nostro sé come fonte e origine del significato, quando è solo l'intreccio di tutte le nostre schiavitù? Hai pensato a queste cose prima di interpretare l'apprendista stregone Klaus? E cos'è Dio per te? Qualcosa di unico? Identico? Di personale? E Dio è conoscibile come un oggetto? Volete controllare anche lui, come controllate tutti noi qui sulla Terra? Questo Dio non è piuttosto il supporto inconoscibile di tutti gli attributi che estrapoliamo dalle nostre esperienze? Klaus risponde, Paul, che cosa è più inconoscibile per te? Dio o l'uomo? Quante volte ci è stato detto che l'uomo deve vivere come se non vivesse né per se stesso, né per la verità, né per Dio? L'uomo è povero. Ma ora, in questa data, parliamo in modo diverso e io andrei oltre. Per arrivare a questa povertà, l'uomo doveva prima vivere in modo tale da non sapere nemmeno di vivere né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Paolo, deve essere così vuoto di ogni propria conoscenza da non sapere, né conoscere, né sentire che Dio vive in lui. Altro, deve essere vuoto di ogni conoscenza che possa vivere in lui. Perché noi siamo conoscenza, verità e vita. La nostra povertà è alle nostre spalle. Gli altri non conoscono altro che questa povertà esistenziale. Siamo diventati i padroni del mondo, nuotiamo nella ricchezza. Suga bozza una risata demoniaca battendo le mani in segno di soddisfazione. Paul, rosso di rabbia, risponde con passione mentre balbetta, non dovremmo stabilire un collegamento tra questi due abissi di incomprensibilità, i ricchi e i poveri? Questa è la nuova realtà ora, giusto? Che io conosca me stesso e che io conosca te, come diceva Agostino. Ti conosco bene, fratello, sei un vero psicopatico. È riconoscendo l'incomprensibilità del sé che potremo concepire l'incomprensibilità dell'assoluto? Colui che è rinchiuso lì dentro avrebbe la possibilità di farlo? Quello lì dentro è in prigione. Ne hai creato un altro, sì, uno in più al tuo attivo, perché è tutto quello che riesci a immaginare nella tua vita. Dopo tutte queste persone che hai messo al potere dappertutto, le tue campagne vaccinali e l'identità digitale, ne vuoi ancora? Sei un drogato. Pensaci, è forse afferrando l'inconoscibile fuori di noi che potremo contemplare l'immagine dentro di noi, Klaus? Sei in grado di immaginare un uso diverso da quello che hai inventato di sana pianta per questo progetto, Klaus? Sei ancora in grado di guardarti allo specchio senza vomitare? Per afferrare ciò che ci costituisce come sé, dobbiamo quindi ripensare tutto con questa robaccia. E tu comincerai togliendoci tutto ciò che abbiamo di nostro. E ora tu che cerchi di appropriarti di tutto, Klaus, tu e gli altri malati qui sotto in questo bunker, siete criminalmente pazzi. Riddell si arrabbia, quel vecchio mistico è ancora strambo come sempre. Zug, che sta per implodere, aggiunge, lo sapevi Paul, che un giorno o l'altro ce l'avremmo fatta. Ce l'abbiamo fatta, Eureka. Sei stato coinvolto nella ricerca fin dall'inizio. Dall'inizio. Sii uomo e andiamo insieme fino alla fine di questa incredibile avventura. Il testimone dell'unità di stoccaggio B65 è l'unico collegamento del reverendo Sonio con l'universo fisico conosciuto. Stavok, Ucraina, allo stesso tempo. Il capitano Olagan dell'esercito ucraino udì debolmente questo messaggio sopra il crepitio delle scariche nell'altoparlante della sua radio. Il suo tenente non poteva credere alle sue orecchie, era il segnale per un attacco missilistico tattico. Gli occhi del tenente si spalancarono e la sua bocca cadde a terra mentre sedevano insieme al tavolo del posto di comando in un veicolo blindato MP3B sulla strada tra due tranquilli villaggi della pianura ucraina. Il tenente non era sicuro di ciò che aveva sentito, poiché il nome in codice Zulu 489 era per un massiccio attacco missilistico sulle infrastrutture civili della città di Donetsk. In lontananza i concentramenti di corazzati ucraini si stavano allontanando verso le strade secondarie, diretti al fronte con le linee russe. Olangan, il cui compito era quello di autenticare l'ordine di lancio dei missili, disse al tenente sudato al fronte: «Questo è sicuramente un errore di comunicazione, dobbiamo confermare tutto prima di procedere». Zulu 489, questo codice risuona ancora nelle sue orecchie, i brividi corrono lungo la schiena. Che diavolo sta succedendo? Olangan doveva calcolare quanti missili ARIM-2 erano pronti per essere utilizzati, quando arrivò l'ordine di puntamento. Il veicolo 7 è in riparazione, l'equipaggio B è in addestramento, i sistemi di controllo del fuoco sono appena stati aggiornati. Semmai. Poi dalla radio giunsero delle grida e una moltitudine di chiamate incomprensibili si susseguirono. Panico totale. Questo missile monostadio, con una testata di 500 kg e un propellente solido, con una gittata di 400-500 km, ha creato scalpore da parte russa durante il suo precedente utilizzo in Crimea. All'inizio dell'anno si è verificata un'enorme esplosione presso l'aeroporto di Novofedorivka, occupato dai russi. Diversi media occidentali avevano discusso del possibile utilizzo della ARIM-2. Dato che la distanza tra le truppe ucraine e il campo d'aviazione era di oltre 200 km. Olangan non ha idea dell'operazione in corso. Vi partecipa, ma non ha idea dello stato della testata di ciascun missile. Il suo operatore gli ha detto, Zulu 489, informazione confermata. Obiettivo eseguito, pronto al fuoco. Procedete. Gridò Olangan. I 9 missili ARIM-2 volarono via in un rumore e in un fumo giallo. Timonovo, vicino a Solnchnogorsk, alle porte di Mosca, sede dell'820° centro principale di allarme per gli attacchi missilistici. Il primo stretto fascio di energia lanciato dall'enorme trasmettitore radar ha attraversato l'orizzonte a nord-ovest, in linea obliqua, per penetrare nel cielo, in alto sopra il cielo dell'Ucraina e del continente europeo. Per una frazione di secondo, ha bagnato con i suoi raggi l'esile cilindro che si ergeva attraverso gli strati superiori dell'atmosfera terrestre. L'energia emessa dal radar rimbalzò sulla fusoliera del volo dei missili ucraini come piccoli granelli di piombo. Un attimo dopo, diverse di queste masse di energia si sono scontrate con vari punti della superficie del radar, grande come un campo da calcio. L'antenna ha registrato un ritorno. Poco dopo, il secondo fascio di energia, a poche frazioni di secondo d'arco dal primo, ha sorvolato i missili a un'altitudine di qualche centinaio di metri sopra i punti di ritorno del primo fascio. I computer avevano ora due punti nello spazio separati da un intervallo di tempo. Calcolarono la posizione, la direzione e la velocità dei missili e stabilirono una proiezione della zona in cui si trovava il loro obiettivo. L'intero processo, dall'emissione di energia al calcolo dei dati, fu quasi istantaneo, le informazioni venivano visualizzate sui grandi tabelloni del centro di controllo vicino a Solnchnogorsk. Altre informazioni provengono dai satelliti di allarme precoce OKO-X e dal radar di difesa missilistica Don-2N. Le informazioni provenienti dal centro potrebbero essere utilizzate per un lancio durante un attacco missilistico di avvertimento nucleare o per agganciare il sistema antimissile. Queste informazioni inviano anche una serie di allarmi ad altri centri di comando situati in località come Barnaul, Orsk, Orenburg e Yeniseisk, innescando una nuova serie di allarmi e lampeggianti. A 31.000 piedi, 9 km a ovest di Suceava, in Romania. L'operatore radar numero 4 delle 3 centri delle forze aeree statunitensi nota un'attività missilistica irregolare in Ucraina. Riferisce la sua osservazione all'ufficiale di guardia. Quest'ultimo prende nota dei parametri di tiro. L'ufficiale dice, sicuramente si tratta di un'esercitazione degli ucraini, un tiro operativo che comparirebbe nella lista di preparazione ad hoc, e non è così. Tutto deve essere negli standard. Ma ho un dubbio. L'operatore risponde, dobbiamo informare le OCOM? L'ufficiale risponde con il telefono in mano, non lo so. Ultimamente si è sparato così tanto che è quasi impossibile tenere traccia di quello che succede. Una guerra del cazzo. Fine dell'episodio 2. Ecco la domanda per il sondaggio, relativa a questo episodio. L'ufficiale in carica dovrebbe chiamare Leocom? Sì o no?